pensarlo, a immaginarlo, e poi abbiamo preso il via durante il lockdown del 2000, del 2020. L'idea iniziale, appunto, di qualche anno prima era perché io e Maria avevamo 15 anni di differenza, e lei racconta sempre questa cosa che rimase stupita, che uno dei miei tanti traslochi, ho capito tante case, guidandomi, mi dice che avevo tutta la collezione di libri di lavoro tutti gli ma che così, che è la seconda, comunque 50 anni nel frattempo, però questa cosa mi disse un po' di anni fa, dicevo, com'è possibile? Dice, non se ne parla più, nessuno sa più niente. Effettivamente nella mia generazione era una delle poche che l'aveva letta e che mi era appassionata Laura Conti, grazie a un amico più grande che l'aveva conosciuta negli anni 70 e che mi aveva appunto trasmesso, lasciato in eredità tutta la collezione completa dei testi di Laura Conti. Mentre Marina se la ricordava appunto, io ricordo vivo perché quando lei negli anni 70, giovane militante ambientalista, se la ricordava viva, se la ricordava. Ha partecipato a delle iniziative anche appunto con l'ambiente durante il periodo di Comiso contro il nucleare, quindi cioè, beh, era colpita da questo fatto e da lì abbiamo cominciato insieme a parlare di Laura Conti, di quanto ci mancasse, del fatto che mancasse nel discorso pubblico e che poi soprattutto erano diventati introvabili i testi di Laura Conti, perché a un certo punto non sono stati più pubblicati e si trovavano solamente nelle librerie, diciamo, antiquarie o nelle biblioteche. E quindi diciamo c'è stata questa cosa tra noi di conoscere e scoprire che avevamo in comune anche quest'altra cosa, oltre ad altre vicende che diciamo, hanno intrecciato la vita mia di Marina. E durante il lockdown abbiamo capito che era il momento di tirare fuori dal cassetto questo nostro progetto, perché ci siamo immaginati solo nei primi giorni del lockdown del 2020, che cosa avrebbe detto Laura Conti di quella vicenda, che cosa avrebbe detto Laura Conti della pandemia, di come era gestita politicamente la pandemia e del perché eravamo arrivati, diciamo, anche a una situazione ambientale che già nel 2020, insomma, aveva dato già dei segnali molto, molto forti. Perché, appunto, riprendendo in mano alcune pagine di alcuni testi fondamentali, come anche appunto i testi su Sterzo, no? Perché anche sui testi su Sterzo già c'erano delle piccole cose che lei aveva messo, diciamo, dei piccoli segni che Laura Conti aveva piantato, ci siamo detti che effettivamente tutto questo era prevedibile, no? Si parlava nelle prime settimane del lockdown del 2020 del salto di Sterzo, no? Secondo cui appunto il virus era arrivato a noi. Ecco, in tempi non sospetti, già a fine anni 80, inizio anni 90, Laura Conti ha lavorato tutta una serie di conseguenze che avrebbero avuto i cambiamenti climatici e tutta una serie di attività umane che stavano già impattando sul pianeta Terra. E quindi ci siamo immaginate Laura alle prese con la pandemia, per cui la raccontiamo in questo libro, come una persona molto anziana, appunto se fosse stata ancora viva avrebbe avuto quasi 100 anni, in compagnia di una persona che stava con lei in casa, diciamo, no? La figura è ormai molto presente nella nostra umanità delle badanti, e di che cosa appunto avrebbe potuto immaginare e pensare anche discutendo con alcune donne che andavano a casa a trovarla. E quindi da qui questi dialoghi di alcune donne di varie età e di varie professioni con Laura Conti. Soprattutto perché tra l'altro quello che abbiamo anche scovato nel ciò d'archivio di quello che ha lasciato Laura Conti, non solo come libri, ma anche come tantissime lettere, tantissimi documenti, tantissime inizi di scrittura mai finiti che sono conservati a Brescia, alla Fondazione Micheletti, andando a studiare tutto quell'archivio là, abbiamo anche trovato dei testi di fantascienza che Laura Conti stava scrivendo e che non aveva mai terminato. Quindi ci siamo detti, ok, facciamo questo tentativo. Proviamo noi a fare un testo quasi di fantascienza, perché appunto lei non è più viva, ci immaginiamo delle situazioni completamente irreali. L'unica cosa che era sono le parole che abbiamo messo in bocca a Laura Conti, cioè tutto quello che nel libro trovate, diciamo, le risposte che Laura dà a queste persone, è tutta materia vera che lei ha detto o nei suoi libri o nelle sue lettere, oppure siamo andati a ritrovare anche dei filmati, copie, ce ne sono Beni Consiglio 1 su YouTube, c'è una trasmissione con Enzo Biagi, dove c'è appunto Laura Volti e anche un giovanissimo Formigoni, che è quasi riconoscibile, e Laura Volti che smonta tutta una serie appunto di tesi che Formigoni tira fuori in quella trasmissione. Quindi ecco, tutto quello che Laura Volti dice in questo libro è vero, tutto il resto ce lo siamo immaginato noi, anche appunto per dare un seguito a quei suoi inizi di scritture di fantascienza, perché abbiamo visto che nella sua biblioteca, una parte di biblioteca che è rimasta, perché purtroppo poco prima che Laura Conti morisse all'improvviso nel 93, la sua casa di Milano andò a fuoco e quindi moltissime cose sono andate bruciate. Quello che è stato recuperato, appunto, adesso sta tutta la Fondazione Migliaretti a Brescia, e appunto tra i testi, tra i libri rimasti, diciamo, un po' bruciati, abbiamo visto che ci sono effettivamente tanti testi di fantascienza che lei amava leggere. Quindi ecco, questa è stata l'idea del libro. L'idea è stata anche quella di mettere al centro del dibattito pubblico del nostro paese una figura che secondo me invece è stata volutamente messa nel cassetto dopo la sua morte, perché comunque era una personaggio molto scomoda, era una donna autonoma, che aveva scelto di fare la medica. Lo disse spesso, perché è una professione che oltre a dare l'indipendenza economica, quando ha deciso di farlo, Laura Conti è stata una partigiana, è stata rinchiusa in un lager, è uscita da lì, continuò i suoi studi di medicina proprio perché disse: fare la medica è una professione che posso fare anche, come dire, se tornasse un governo, diciamo, totalitario e una dittatura, perché è una figura che serve sempre. E per essere però anche appunto indipendente, autonoma, è una donna che negli ultimi anni della sua anche carriera politica ha detto delle cose con tendenza anche rispetto al partito da cui proveniva, che era il Partito Comunista, e anche rispetto all'associazione che ha, diciamo, fondato insieme ad altri, che era la Lega per l'Ambiente, poi diventata Lega Ambiente, perché erano gli anni in cui si discuteva rispetto alla questione della caccia. E lei disse cose e propose cose che non andavano bene anche a un pezzo di ambientalismo italiano, perché per esempio tirò fuori già allora, adesso è una questione, diciamo, di cui si dibatte molto, ma all'epoca era un po', diciamo, appunto, è stata un po' una visionaria, parlava degli allevamenti intensivi, diceva: guardate che sono più un problema quelli che non una caccia regolamentata, territoriale, fatta in maniera tale, come dire, che se gestita aiuta anche a mantenere quell'ecosistema e quel rapporto, quegli equilibri di biodiversità che servono all'ambiente e al territorio. Così come aveva parlato molto di salute ambientale rispetto ai luoghi del lavoro, partecipava a medicina temporanea, di questo sicuramente ce ne parlerà di più Enzo, perché, diciamo, era un tema per lei molto importante. E su questo andava di nuovo, diciamo, contro tendenza rispetto anche a un approccio del sindacato, del Partito Comunista, che è un approccio laurista, produttivista, e quindi, come dire, no, sviluppista, e quindi, diciamo, anche su questo creava molto scompiglio, e resta appunto che non è un caso che fosse donna, cioè nel senso che noi scriviamo, diciamo, in maniera ironica, ma non, diciamo, anche, come dire, provocatoria, che se fosse stata Giorgio Nebbia, su di lei avremmo avuto già 10 film, 10 serie televisive, senza togliere, nulla togliere al gran lavoro che ha fatto Giorgio Nebbia per l'ambientalismo italiano, però appunto, no, rispetto proprio all'essere donne in un mondo maschilista e patriarcale, anche, diciamo, nell'ambito progressista, l'essere stata una donna così presente, che ha girato l'Italia in lungo e largo, soprattutto dopo Seveso, e grazie a lei che abbiamo la direttiva europea che prende il nome di, no? Diciamo, dall'incidente di Seveso, perché effettivamente su questo lei ha proprio, no? Voluto lavorare tantissimo, e fra l'altro riuscì anche in un'opera di mediazione che poi portò al referendum sull'aborto, perché rispetto alla vicenda di Seveso, in quelle giornate drammatiche in cui molto veniva nascosta alla popolazione locale, e lei è stata una delle poche politiche ad andare lì, a stare a Seveso con le cittadine e i cittadini che vivevano quella situazione, proprio perché il sistema del dire devono sapere tutto, cioè le persone che stanno in questo momento vivendo fuori dalle loro case, perché vennero presi e portati negli alberghi e che non sanno che cosa sta accadendo, prese di petto la situazione rispetto alle donne che erano incinta in quel momento, dicendo attenzione perché questa situazione è grave per voi, bambini che dovrebbero nascere, e riuscì a mettere a tavolo donne comuniste, donne cattoliche, donne che non erano particolarmente culturali e che quindi non sapevano molto di quello che stava accadendo, per farle ragionare proprio su quelli che erano i rischi rispetto alla salute sessuale e riproduttiva dopo un incidente ambientale in cui loro di Seveso. E quindi, diciamo, in qualche modo riuscì, prima ancora di quello che poi sarebbero state le discussioni che portavano, no, sull'apporto, a mettere attorno a un tavolo donne che arrivavano da culture molto diverse e a farle proprio ragionare insieme su questioni che andavano oltre, no? Le divisioni ideologiche che riguardavano proprio la salute delle donne. Quindi, secondo noi, Laura Conti era fondamentale, doveva essere riportata al centro della discussione. Adesso che vediamo che cosa sta accadendo rispetto appunto a un pianeta Terra dove le risorse ormai sono molto no? Al limite, e appunto questo lo diceva già 30 anni fa, cioè attenzione, le risorse della pianeta Terra in termini di acqua, materie prime, stanno terminando in una situazione di diseguaglianza, cioè ci sta un pezzo di mondo che sta, come dire, non utilizzando tutto quello che dovrebbe servire alla popolazione intera. Questa rassegna si chiama, no, Al limite un libro. Lei aveva messo al centro dei suoi ragionamenti il discorso limite. E già quando non eravamo 8 miliardi di persone come siamo diventati da pochissimo tempo, negli anni 90 diceva guardate che la popolazione mondiale sta arrivando a dei livelli enormi, forse bisogna fare un ragionamento complessivo sulla natalità. Erano temi scottanti, ma anche adesso sono molto divisivi, no? Perché comunque c'è chi dice che siccome noi, mondo occidentale, abbiamo una natalità che sta diminuendo, no? Ci preoccupiamo del fatto che dobbiamo fare più figli e figli senza pensare che ci sono pezzi di mondo dove queste figlie e questi figli, che ci sono tantissimi, e siamo arrivati ad 8 miliardi di persone, e ultimamente leggevo delle ricerche molto interessanti che dicono che siamo 8 miliardi di persone e c'è un'industria alimentare che produce come se fossimo 11 miliardi di persone. Quindi c'è uno spreco enorme di cibo, una produzione industriale appunto che per il profitto, come dire, no? Aumenta in maniera enorme quello che dovrebbe essere la produzione, il fabbisogno, e su questo appunto la volontà di attenzione. Attenzione che così non si può andare avanti. Un'altra cosa, e poi chiudo, che metto via la riflessione collettiva, era che adesso si fa tantissimo nelle scuole, si cerca di lavorare appunto, l'ambiente fa tantissimo in termini di educazione ambientale sul riciclo, sul rifiuto, però appunto quando ne parlava lei erano ancora cose diciamo molto, come dire, non discussione pubblica. E ha studiato tantissimo anche la divulgazione sui libri per bambine e bambini. Adesso l'editoria per bambine e bambini va tantissimo, ma 30 anni fa non era così, perché lei giustamente diceva dobbiamo insegnare già alle scuole materne, alle scuole elementari, alle nuove generazioni dove vanno a finire le cose, cioè farli riflettere sull'uso dei loro giocattoli, no? Sulle materie che vengono utilizzate per costruire questi giocattoli, perché forse a quel punto cresceranno cittadini e cittadini consapevoli che quello che utilizziamo arriva bisogna capire da dove arriva, ma soprattutto dove va a finire, no? Dove vanno poi tutti questi oggetti che riempiono le nostre case, che utilizziamo a volte senza sapere il perché e per come. Ecco, per noi forse adesso questi discorsi sono più vicini a noi, siamo tutti forse più consapevoli, anche se c'è un pezzo di mondo che così tanto consapevole non è. Quando ce le diceva Laura Conti, queste cose erano veramente molto all'avanguardia, molto visionarie, e non è stata ascoltata abbastanza nemmeno appunto dai mondi, diciamo, a lei più affini, perché una cosa di cui siamo molto contenti con Marina Dure è che quando abbiamo proposto questa idea di libro alle edizioni Fandango, è stato fatto anche un lavoro con chi deteneva i diritti di tutti i libri e le pubblicazioni di Laura Conti, che appunto avendo questi diritti fermi nel cassetto per 25-30 anni, si è deciso finalmente la questione dei diritti a dare alla Fandango. La Fandango pian piano sta rieditando tutte le principali opere di Laura Conti, che adesso finalmente sono tornate nelle librerie, perché è importante che le nuove generazioni possano vedere, leggerla. E anche, diciamo, come dire, queste edizioni sono riattualizzate, no? Perché per esempio è uscito da poco un libro sull'aborto che aveva scritto Laura Conti, che anche lui era molto, molto interessante, con una prefazione di Caterina Botti, che è una ordinaria di bioetica a Roma, che appunto, no? Tiene insieme quello che sta accadendo oggi con quello che diceva Laura Conti 30 anni.